Dwight Howard, that's his 7th three in his career.
Murray moves down into the left corner, starting to find some traction. Oh, Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Prima rotazione, seconda rotazione attaccata con successo da Danny Green, che alza per Dwight Howard, che schiaccia al volo. LeBron con un gran secondo quarto, 16, 7 rimbalzi, 6 assist, i falli di Jokic, poi quelli di Davis, tutto da considerare per un secondo tempo in cui i Denver Nuggets sperano di fare l'ennesimo miracolo della loro finora incredibile stagione. Riapre per Danny Green da tre piedi per terra. Non l'esperienza, la sapienza di Danny Green. Ancora! Ancora! Il destino di LeBron James! 1,57 per un 10 in pagella. Deve forzare Jeremy Grant, volare in balzo Anthony Davis, si avvicina sempre di più la finale per i Lakers.
La finale non si è avvicinata, la finale è arrivata. Ciao a tutti da Checco, questo è il 41esimo episodio di Lakers Speaker Corner. Siamo alle finals. Giuseppe?
Ciao a tutti, ti volevo ringraziare Checco che dopo averlo insultato per un anno intero hai messo addirittura Danny Green nella sigla.
Hai visto? Guarda che quando l'ho fatto ho pensato solo a te, solo per te l'ho fatto.
Grazie, grazie.
E poi ho messo anche LeBron, ma guarda, dopo ne parliamo della figura che ho fatto, ma ne parliamo dopo. Ciao Nello.
Ciao, io ho insultato pure tranquillo, cioè se conta, quindi abbiamo due insultati nella
sigla. La sigla degli insulti.
Bravo.
Ciao Andrea.
Salve a tutti. Salve a tutti i finalisti.
Ah, scusa Giuseppe, non hai nessuno da salutare tu in particolare?
No, per fortuna, no, senza Filippo.
Okay. No, ne sentivo la mancanza.
Salutiamo Kawhi Leonard comunque.
Ecco, a posto, ce l'abbiamo. E poi direttamente da ultimo uomo abbiamo il piacere di avere con noi un tifoso dei Miami Heat. Ciao Ciombe.
Salve a tutti, io rimango scandalizzato che nella sigla d'apertura non ci sia Dion Waiters.
In effetti è vero. Eh?
C'ha ragione, l'unico campione NBA sicuro.
Capito?
Ciombe è quello col 23, però stavolta le finals alla maglia viola e non c'è la rossa.
Lo so.
Iniziamo così con un flame, così subito.
Ma ormai ci sono abituato a vedere le donne nelle finali che non abbia la maglia Heat.
Effettivamente anche questo è vero. Insomma ragazzi, siamo alle finals, è finita 4-1 anche questa serie, chi l'avrebbe veramente mai detto, tre volte 4-1 arrivati con una facilità che davvero nessuno poteva pronosticare. Giuseppe, dai, dici due parole su questa gara 4 e gara 5 che ci siamo lasciate alle spalle.
Sì, allora ci eravamo lasciati lunedì scorso con il buzzer beater di Anthony Davis che ha portato la serie sul 2-0 per i Lakers. Poi gara 3, onestamente c'è poco da dire, i Lakers hanno giocato svogliati, si sono un po' risvegliati nell'ultimo quarto mettendo la zona che ha messo letteralmente in crisi i Nuggets, però poi alla fine Denver è riuscita a vincere quella partita. Poi gara 4 e gara 5 invece sono state delle partite molto importanti e giocate bene dai Lakers, soprattutto dal punto di vista difensivo. L'aggiustamento forse più importante che ha fatto Vogel è stato quello di inserire Dwight Howard in quintetto, e onestamente per come avevamo visto Howard nella bolla non ci saremmo mai aspettati questo rendimento contro i Nuggets, invece è stato semplicemente decisivo. Vi cito un dato solamente: in questa serie con Howard in campo il net rating dei Lakers è stato più 23, con Howard in panchina scende a meno 6. Basterebbe solo questo per far capire che tipo di impatto ha avuto Howard. È stato lo stalker di Jokic, l'abbiamo detto, ma che succede? Mi sentite ragazzi?
Certo, vai Giuseppe.
Ah, ok,
vai,
ok, scusa, pensavo ci fosse un problema tecnico. Dicevo che oltre ad essere lo stalker di Jokic, è stato fondamentale al rimbalzo offensivo, dove ha preso veramente tantissime palle sotto il ferro, è stato fondamentale soprattutto nel primo quarto di gara 4, gara 5, adesso non ricordo, ma comunque la sua presenza fisica sia in difesa contro Jokic che in attacco al rimbalzo è stata fondamentale per la vittoria dei Lakers in gara 4 e gara 5. Nel finale di gara 5 lo abbiamo visto giocare il pick and roll con LeBron, che poi lui di James ha fatto il fenomeno, ma ne parleremo dopo. Ma non so cosa pensate voi, ma credo che lui sia stato il vero X Factor di questa serie.
Beh, diciamo che io non so, diciamo che ho sempre un po' di dubbi su quello che è Howard in generale, però c'è da dargli merito di averci dato una presenza a rimbalzo che avevamo un po' forse perduto, anche perché i numeri di Davis a rimbalzo sono stati così così nelle ultime due partite, mettiamo in questi termini, quindi avevamo bisogno di un po' di forza in più. E poi diciamo che lo stalking fatto a Jokic è stato importante, perché comunque Jokic ha avuto praticamente, forse tolta gara 3, sempre problemi di falli, sempre dovuti comunque a tante chiamate dovute per lo più a trick un pelo sporchi che Howard ha messo in piedi. In generale comunque una doppia in gara 5 fa tutta la differenza del mondo, i 6 rimbalzi offensivi sono stati molto molto importanti e il single coverage, diciamo, e la capacità che ha avuto anche di gestire quel mezzo switch che facevamo su Murray, il tentativo di togliergli la visione di un possibile passaggio per Jokic, è stato importante, ha fatto un lavoro molto bene, una cosa che McGee non ha capito per tutta la serie, per questo probabilmente è stato lui quello a sedersi.
Io direi McGee non ha capito.
Che non è la novità, voglio dire. Cioè,
però ragazzi, anche la forza di un allenatore, di mettere in campo un giocatore, vedere che sta facendo il disastro e rimetterlo in panchina dopo un minuto, un minuto e mezzo, non so neanche quanto è passato, ma dopo pochissimo l'ha preso e l'ha rimesso in panchina subito.
Vabbè, gli occhi non è una cosa,
lo so, però non è una cosa scontata, sì. Non è da tutti.
Vabbè, però voglio dire, McGee stava, cioè, per poco che è stato in campo veramente impresentabile, non era la serie per lui, perché con Jokic comunque lui magari è più utile contro centri che hanno una mobilità maggiore rispetto a quella di Jokic. Con Jokic si deve tenere bene quel discorso di quando lui cerca di fare acculate per andare in profondo, e soprattutto si deve cercare di sporcargli la visuale quando è in punta e gioca per gli altri. È una roba che Howard ha fatto discretamente, nel senso che non si è mai lasciato troppo prendere, ha fatto dei falli stupidi come suo solito, ma quello purtroppo è una questione di cui, cioè, non è che glielo possiamo mettere in testa adesso. Però secondo me il lavoro che ha fatto anche bene è stato quello di chiudergli un po' di visuale, anche se Jokic ha giocato due partite, comunque le ultime due, diciamo che non è che gli si può di molto, voglio dire, forse gara 5 un po' peggio, però in generale Jokic ha giocato e Howard ha giocato di suo. Tra l'altro, se non mi sbaglio, ha fatto pure 2 su 3 tiri liberi in gara 5, quindi anche su quello è stato abbastanza meno dannoso del solito.
Diciamo che Jokic è arrivato probabilmente un po' cotto alla fine della serie, ed è emblematico il fatto che in gara 3 e in gara 4 abbia chiuso con 0 punti il quarto periodo. Nella scorsa puntata dicevamo che lui probabilmente in questo momento è uno dei giocatori più clutch della NBA, e quindi il fatto che abbia chiuso con 0 punti il quarto periodo secondo me è un po' emblematico del fatto che sì, Howard abbia fatto un grande lavoro su di lui, ma anche del fatto che sia arrivato un po' stanco alla fine di questa serie.
Soprattutto quest'ultima cosa che hai detto te, a parte gara 2 dove praticamente la stava vincendo lui, è stata la costante della serie, quarti, lui è arrivato sempre a fatica, Jokic, una cosa anche di Murray, che però lì è sopraggiunto anche l'infortunio, i minutaggi che hanno avuto, le due serie a sette gare al momento decisivo contro i Lakers si sono fatti pesare, soprattutto per le stelle dei Nuggets.
Beh, diciamo che povero Murray si è dovuto anche prendere un LeBron in difesa prime version nel finale di gara 4, che sinceramente io non so da quanti anni Non lo si vedeva difendere così, sinceramente. Probabilmente il lebronista Ciombe è l'ultimo che l'ha visto difendere così.
Ecco, magari, ecco, esatto. Abbiamo qualcuno che l'ha vissuto in prima persona, forse nel suo picco. A Miami, magari prima di questo, prima nella sigla avevo detto che avevo fatto una figuraccia. Allora Ciombe, devi sapere, nel nostro canale, nella nostra chat Telegram, per chi non è ancora iscritto, tra l'altro vi invito a raggiungerci, ci trovate appunto come Lake Show. Durante gara 5, a inizio partita, c'era LeBron che entrava al canestro ma non era proprio convinto, sembrava quasi non ne avesse, no? Allora io, dopo qualche minuto all'inizio della partita, scrivo: boh, ragazzi, ma LeBron non ne ha, cioè proprio lo vedo entrare a canestro ma è moscio, non, è niente. E invece puntualmente dopo mi ha fatto fare una pessima figura e ha combinato il delirio.
Sì, ma l'ultimo quarto è stato assurdo. Prima di iniziare la discussione vi cito giusto qui due dati. Ha segnato 16 punti nel quarto periodo di gara 5 LeBron, sono 6 canestri non assistiti ed ha eguagliato il suo record dei playoff. Questo per farvi capire di quello che ha fatto LeBron nel quarto periodo. E tra l'altro leggevo pure che attualmente lui è 38-10 nei cosiddetti close out games ed è il migliore giocatore della storia come percentuale di vittorie in questo tipo di partite. Detto questo, lascio la parola a voi per commentare quello che ha fatto LeBron sia difensivamente su Murray nei minuti finali che poi offensivamente, insomma, in gara 5.
Dai, Ciombe, dici qualcosa, insomma, tu che l'hai vissuto proprio nel suo prime.
No, allora, effettivamente ogni tanto LeBron James, specialmente negli ultimi anni, dà quell'impressione di non averne, ma più che altro più che non averne, proprio di costeggiare la partita, anche perché comunque a dicembre sono 36 anni. Il chilometraggio è abbastanza decisivo nelle sue gambe, nelle sue giunture. Quindi, come tutti i giocatori di quell'età, ci sono dei momenti in cui magari o si assenta o, come dicevo prima, costeggia la partita in attesa del momento giusto. La cosa che fa spavento di LeBron James è proprio il controllo totale che ha sulla partita.
È quello, lui decide quando entrare e quando uscire, quando accelerare e quando frenare. Cioè, proprio...
Lui decide quando coinvolgere i compagni. Lui è proprio un sistema solare, tutti i compagni gli gravitano intorno e vivono di luce riflessa di quello che fa lui. A volte può stare benissimo anche fermo 4-5 azioni consecutive a distribuire il pallone, però poi sai che comunque quando arriva il momento lui la sua zampata la mette, che sia un contropiede dal nulla, che sia una palla recuperata in una schiacciata, che sia un canestro da tre, che sia una penetrazione con 4 uomini addosso che lo reggono per le spalle, lui comunque li porta via. C'ha questi momenti di onnipotenza pura che magari 10 anni fa, o quando magari era gli ultimi anni a Miami, era impressionante perché aveva questo atteggiamento, l'aveva tipo per 48 minuti a partita. Ora comincia a averlo per 30 minuti, 25 minuti, in quei 25 minuti però continua a essere il giocatore più forte che c'è in NBA, che c'è stato negli ultimi 10 anni, 15 anni.
Eh sì, a me è impressionato il fatto che lui abbia sofferto con il jumper per tutta la serie contro Denver. Ha tirato malissimo sia da 3 sia dal mid range. Ma nel momento decisivo, nel momento in cui bisognava decidere la partita e la serie, ha messo 6 jumper uno dietro l'altro, che dimostra che ha veramente un controllo mentale della partita e delle serie allucinante.
No, ma un tempo dicevano che lasciargli il tiro da fuori era l'unica arma per limitarlo. Quei tempi si parla di 10 anni fa, ora non puoi più battezzarlo, diciamo. E comunque se sbaglia è perché sbaglia lui, no? Perché magari lo porti te a sbagliare.
Sì, ma io credo anche che sia, forse adesso è ancora più difficile da difendere in quei 20 minuti, 25 minuti, tutto ciò. Perché adesso, ciao, anche proprio la capacità di leggere quando prendere il jumper, le letture ce le ha sempre avute mostruose, però... Adesso la variabilità con cui attacca, poi si prende il jumper, poi la fa uscire, poi muove la difesa e fa un'altra roba. Cioè, io penso che in questo momento, in termini di letture e di capacità di capire e controllare la partita, sia nel prime. Ovviamente non ha le gambe che aveva 10 anni fa, ma adesso ha una conoscenza del gioco, degli avversari, dei sistemi offensivi e difensivi che si trova ad affrontare, che sono impressionanti. Tant'è vero che comunque Murray gli dà 12 anni, no? Murray è 12 anni più giovane di LeBron e ha fatto il culo a tutti questi playoff. E io non so, magari voi ce l'avete sto numero, però non so che percentuale abbia avuto Murray contro LeBron in questa serie. Però l'eye test ci dice che probabilmente lo ha massacrato, poveraccio. È vero anche che Mare non stava bene, però
ecco, per amor di cronaca, però lo diciamo, per onore di cronaca, che Murray era acciaccato, perché sennò poi ci dicono che siamo di parte. Sì, non era un Murray al 100%.
Sì, era un problema al piede.
Magari ne avrebbe fatti un paio, ma io LeBron in quei possessi, soprattutto di gara 4, cioè io non so se qualcuno avrebbe fatto canestro contro quel LeBron James in quel momento là, con quella concentrazione, con quella forza, con quella presenza, sempre considerando che poi magari adesso ha anche un compagno che gli permette di fare certe scelte anche più aggressive in termini di single coverage, perché ovviamente quando sai che da dietro c'è Monociglio in aiuto, anche se magari proprio in gara 5 non è stato proprio attentissimo difesa, anche se poi piazza quella stoppata su Porter Junior in aiuto, però tutta la partita era stato un po' distratto, voglio dire. Però proprio in termini di strutturazione di un eventuale attacco da parte di Murray, sai che te la devi vedere con LeBron, sai che LeBron sarà aggressivo perché sa che dietro ci sono le Twin Towers, e in particolare c'è Davis, che in termini di mobilità ed aiuto ha fatto dei playoff spaventosi.
A me è impressionato un'azione di LeBron, che l'ho messa pure adesso su Twitter, la clip. La partita era quasi finita in gara 5, però Murray stava provando a prendersi una tripla in uscita dei blocchi. LeBron è passato sopra il blocco proprio a dire: tu adesso non tiri, la palla me la prendo io e la serie finisce. Infatti poi ha preso pure il rimbalzo e ha chiuso la serie. Proprio che rappresenta la voglia che aveva LeBron di chiudere la serie e di arrivare in finale ad ogni costo.
Sì, perché l'impressione che ho avuto io è che ormai, come detto, non ha più le gambe di ovviamente 6 o 10 anni fa, però la forza di LeBron è che invece di arrivarci prima coi piedi, secondo me su certe situazioni ormai ci arriva prima con la testa, non so se capisci, cioè, il fatto che legge talmente bene alcune situazioni di gioco che lui capisce già durante sta succedendo cosa si andrà a realizzare. È una cosa che quello che sta facendo adesso è stato mostruoso. Le ultime due serie contro Houston e contro i Nuggets hanno fatto un impatto, due lati del campo non prognosticabile, sinceramente.
Beh, se non giocasse con un ciuccio come Kuzma, magari farebbe pure qualche assist in più, voglio dire.
E comunque ha fatto comunque una serie da simil tripla doppia.
Sì, ma per 36 minuti ai playoff il suo career high in termini di assist, questo per dirvi quanto.
No, questo era solo per infamare Kuzma un attimo.
Ah, beh, era un classico tiro gratuito
che penso ci sta, no? Voglio dire.
Vabbè. Comunque su Kuzma
c'eravamo un po' illusi,
ha giocato una buonissima serie contro Houston, una grande gara 1 contro Denver, e poi vabbè, è stato disastroso, ha sofferto la sfida contro Porter, diciamo il fatto di essere non esattamente due geni entrambi, alla fine ha avvantaggiato Porter, perché ha proprio una serie di errori.
Quella è una roba che se io fossi stato in bagnina gli avrei tirato una cartellina, cioè la lavagnetta dietro la testa, ma che cazzo ti tiri tutte le volte che tira Porter? Cioè, era una roba ridicola, era. Quelli di TNT lo prendevano per il culo in continuazione, cioè.
Giustamente, perché era veramente imbarazzante, ma imbarazzante.
Cioè, tu tiri, io tiro, di che cazzo stiamo a parlare? Comunque, vabbè, ha fatto delle cose buone, per carità. Perché comunque...
Ha fatto anche cose buone.
Esatto.
qualche cosina l'ha fatta.
Qualche bonifica l'ha fatta pure.
L'ho già sentita sta frase. Vabbè, lasciamo stare.
Il problema è sempre lo stesso di Kuzma. Lui una cosa sa fare, e quando la fa, quando taglia in opposizione rispetto a LeBron che gioca in post o a qualche situazione che comunque è già lateralizzata, lui taglia dal lato opposto verso lo spazio, fa anche delle robe buone, ci ha fatto anche dei canestri importanti.
Manello, però... da inizio campionato che diciamo, l'unica cosa che sa fare è giocare off the ball, tagliare verso il canestro, lo sa fare benissimo. ed è la cosa che fa meno, si sente invece si...
Lui, vabbè, è anche un po' colpa di Vogel, perché Vogel non è che gli ha costruito chissà che situazioni intorno, mo non è
sicuramente, che... no, è sicuramente, carico. Però c'è gioca in catch and shoot come se fosse Klay Thompson, no.
Comunque vabbè, Guzman speriamo sia il suo ultimo anno in Maya Lakers, e quindi voglio dire va bene così. Per ora ci serve per le finals, quei 10 punti che ha messo... in qualche modo sono stati necessari, e per il futuro, comunque per la serie contro gli Heat che ci stiamo per arrivare, insomma, abbiamo bisogno anche di lui, perché comunque sappiamo che ci aspetterà soprattutto una difesa, io credo principalmente legata alla zona, però magari ne parliamo meglio dopo quando introduciamo la serie contro gli Heat, e i nostri tiratori hanno bisogno di non avere le polveri bagnate, questa è una roba importantissima.
Allora ragazzi, io direi gli ultimi 5 minuti della serie con Denver e poi andiamo oltre, visto che abbiamo qui anche Ciombe e ci divertiamo un po' a parlare della serie con gli Heat. Un giro, una risposta veloce a testa, secondo voi chi è stato l'MVP di questa serie?
Vado io?
Vai Giuse.
Per me comunque Anthony Davis, perché il peso emotivo di quel buzzer beater in gara 2 secondo me è stato gigantesco. Poi ha avuto una gara 3 sottotono, una gara 5 in cui era un po' acciaccato, però entrambe le metà campo secondo me è stato decisivo. I Nuggets non hanno mai avuto una vera risposta contro di lui. Millsap ha provato a fare qualcosa, ha fatto anche un discreto lavoro, ma onestamente non potevano tenerlo, quindi per me l'MVP della serie è lui.
Io sono con Giuseppe.
Quella giocata il buzzer beater in gara 2 è stata di vitale importanza per evitare poi una serie molto più complicata.
Allora io invece vorrei citare, non tanto perché è l'MVP davvero di questa serie, ma vorrei citare Caruso. C'è qualcuno che ha le cuffie aperte, sento la mia voce due volte, non so se... Ok, adesso andiamo meglio. Dicevo, vorrei citare Alex Caruso, non tanto perché ovviamente non è l'MVP della serie in quanto tale, però è quella persona che tutte le volte in cui viene chiamata in campo fa il suo, si fa trovare pronto e ha sempre dato un grandissimo apporto dalla panchina, è veramente su entrambi i lati del campo, ha dato veramente tutto quello che aveva da dare e l'ha fatto in maniera perfetta. Io ritengo sia giusto menzionare Caruso
anche in termini numerici. Caruso è il miglior,
no, per l'amor di Dio, certo, però
Caruso è il miglior plus minus di gara 5, cioè voglio dire, comunque una gara elimination game decisiva, fa 11 punti, gioca quella difesa che ha giocato,
infatti ci ha dato anche un bel boost offensivo nel primo tempo di gara 1, di gara 5.
Tutti si aspettano una gran difesa, l'attacco un po' così, un po' invece cioè lui veramente in questa serie ha martellato tutte le volte in cui è entrato in campo.
Tra l'altro oggi LeBron ha fatto una dichiarazione su Caruso che dà il senso un po' di quello che probabilmente è anche il modo in cui LeBron James riesce a portare anche i propri compagni ad un altro livello. Lui prima delle finals dichiara: Alex Caruso è l'esempio di quando sei preparato e hai bisogno di un'opportunità. Lui ci ha avuto un'opportunità, se la sta giocando bene, adesso si gioca l'NBA Finals. E ovviamente prima delle finals, se tu sei Alex Caruso e senti LeBron James, che è un top 5 all time, dire una roba così, probabilmente sei anche più motivato. Il lavoro di questo tipo che ha fatto James durante la stagione sui propri compagni, secondo me comunque è una cosa che ci ha aiutato ad essere a queste finals. Prima in pre-podcast parlavamo del discorso della bolla, dei gruppi, che è una roba che magari non vale manco la pena citare nel podcast, però una cosa che comunque ha fatto LeBron durante tutta la stagione, dal discorso della maglietta col numero che voleva dare a Davis, alle dichiarazioni su Caruso, a tante altre dichiarazioni che ha fatto durante l'anno, ha fatto anche una dichiarazione su Pop, se ricordate nel momento di difficoltà di Pop, queste robe qua in una situazione un po' difficile, perché comunque questa è una squadra completamente nuova e di emotività estrema come quella che Los Angeles sponda Lakers, secondo me ha avuto un peso specifico abbastanza rilevante, e Caruso è l'emblema di LeBron che lo porta su, ma anche della grande attitudine, della grande preparazione anche cestistica, perché poi Caruso non sbaglia in accoppiamento, cioè è difficile che fa una minchiata, voglio dire, cioè può fare un errore di gioco.
No, cioè, come scelta intendo.
Esatto.
A me Caruso piace tanto e penso che abbia un livello di continuità che magari è migliore anche di alcuni titolari dei Lakers, e avere un giocatore del genere che ti esce dalla panchina, ti butta in campo tutto quel che ha, tutta l'energia che ha, fa giocate di grande intensità e anche giocate intelligenti, diciamo che è un bel pretoriano da avere al fianco di LeBron James.
Infatti a me, voglio dire, fra virgolette, con le dovute misure, ma io penso che LeBron ci abbia sempre avuto un po' questi giocatori che si è un po' costruito, no? Magari tu...
Non è il suo della vedova.
Esatto, o il Chalmers. Forse
il suo Chalmers, anche se è diverso, però sì.
Però sì, della vedova è un paragone che secondo me è giusto, perché è sempre quello che gli... A parte che Luca durante l'anno aveva fatto quell'articolo sul discorso del... cioè il duo con il miglior... il giocatore con cui LeBron aveva il miglior plus minus, se non ricordo male, era proprio Caruso, cioè nel senso che l'accoppiamento migliore con cui si riusciva a stare in campo è proprio lui, perché un po' riusciva sempre a portare il blocco giusto per far sì che si crei il mismatch, un po' perché Caruso è continuamente in movimento e quindi gli dà sempre una linea di passaggio, tutta una serie di motivazioni tecniche, ma in generale, come dice Ciombe, quando c'hai uno che sai che se lo metti in campo 15 minuti magari non sarà in forma e non farà la differenza, però non fa minchiate, questa è una roba importante. Tra l'altro, se proprio vogliamo fare un altro nome, io l'ho scritto in un articoletto prima di gara 5, ma anche Pop, nonostante abbia fatto una stagione di alti e bassi, si merita una menzione, perché sinceramente io non mi aspettavo che potesse essere così continuo. Magari difensivamente ci sono state, forse la serie con Houston è andata un pelo meglio che questa, però ho visto comunque una presenza mentale. C'era quel video che abbiamo messo proprio nell'articolo in cui lui tira il rimbalzo dalle mani di Jokic e finisce nelle mani di Morris, un rimbalzo importante a fine di gara 4, robe che da che caldo e Pop non avevo mai visto. Cioè, io non l'avevo mai visto così sveglio. Io mi ricordo più le volte che se lo sono fregato backdoor che le volte che ha fatto una roba del genere. Eppure
è stato presente. Poi, ridendo e scherzando, comunque ha tirato con il 42% da 3 nella serie contro Denver. Che c'è una squadra con LeBron e Anthony Davis, chiaramente è molto importante.
Sbaglio, è il terzo Lakers per produzione di questa serie.
Sì, ma poi catch and shoot, se non mi sbaglio, ha tirato quasi il 48%. È una roba che con LeBron, come dici tu, è fondamentale. Anche perché poi parleremo degli hit, ma sta roba qua ci serve tanto contro gli hit.
Allora, Ciombe, noi dalla panchina esce Caruso, da voi esce un tal Herro, o sbaglio?
Sì, non solo lui,
Esatto.
tra l'altro, però insomma, è il primo che mi viene in mente.
Uno che ha fatto le finals più volte.
Sì, esatto. 20 anni, come si diceva prima, la faccia come il culo, cioè nel senso, sfacciato, entra. La cosa che mi sorprende di Herro è che è un rookie di 20 anni, però ha dalla sua parte tutti i veterani. E questa non è una cosa automatica quasi da nessuna parte. Qui è riuscito a entrare in connessione anche con i veterani, e ci sono dei momenti della partita che i veterani si mettono al suo servizio. Questa è una cosa secondo me molto importante e molto sottovalutata, per spiegare anche un po' l'impatto che ha avuto Herro. Se hai dei giocatori che credono in te, nonostante tu abbia giocato forse 60 partite nella tua carriera in NBA, di cui neanche una da titolare, cioè diciamo che o sei speciale o loro hanno visto qualcosa in te di speciale.
Cioè, secondo te, considerato che io ho una, diciamo, fra virgolette, venerazione per quello che è la struttura di Miami, perché comunque Riley per noi è stato quello che è stato, e Spoelstra è un coach che secondo me è top 5 NBA agevole, secondo te cosa è stato che ha trasformato gli Heat da squadra da buon piazzamento playoff? Io li avevo messi forse quarti nella griglia dell'Est, parlando all'inizio stagione, li ha poi trasformati in una contender col proseguire della stagione, magari il mercato, non lo so, tu che cosa hai visto che è cambiato, se è cambiato, magari tu ci credevi dall'inizio, non lo so.
No, allora, sicuramente anch'io non mi aspettavo questo exploit nella bolla. Io penso che la bolla abbia anche un po' favorito Miami, non perché si giocasse in modo differente, ma perché, come si diceva anche fuori onda, nella bolla, dopo uno stop forzato di 3 mesi, tante squadre sono arrivate fuori condizioni. Fuori condizioni, Miami, che fa del suo marchio di fabbrica la tenuta fisica, la prestanza fisica e la propensione proprio all'allenamento, alla forma fisica, eccetera, eccetera, è arrivata avvantaggiata nella bolla. In più, penso che anche proprio giocare e non pensare all'altro, se non giocare per 2 mesi, 3 mesi, da quanto sono nella bolla, non lo so, possa favorire certe dinamiche a livello proprio di chimica di squadra, di come posso dire, di proprio struttura che poi possono avere in campo. E non è cambiato niente, perché Spoelstra è 12 anni che allena Miami e 12 anni che allena sempre al solito modo. Cambia eventualmente qualche cosa a livello di tattica, ma a livello proprio di gestione del roster, gestione del gruppo, è sempre stato quello.
Beh, alla fine io ti ripeto, cioè, a parte il grande apprezzamento per quello che fa Spo in generale in campo, la sensazione che ho avuto io dei Heat è proprio quella che loro siano una specie di composto molto armonioso e che tutti sappiano quello che devono fare, quando lo devono fare. Anche l'entrata uscita di Nan e l'entrata uscita di Dragic in quelle che sono state le rotazioni, poi lasciando perdere perché, per come, in generale mi pare che sia un gruppo che abbia veramente chiaro quello che è l'obiettivo, che è un po' una roba che i gruppi di Spo hanno sempre avuto. Poi ovvio, prima aveva un altro livello di talento quando c'era LeBron, però in generale io non mi ricordo mai Heat messi male in campo. E credo che una delle motivazioni principali, è che credo il lavoro che Spoelstra riesce a fare sulla testa dei giocatori è veramente rilevante dal punto di vista di capacità di stare in campo concentrati e di avere dei compiti da eseguire molto molto chiari. Io ho visto 3 gare di quelle delle 4, delle 5 contro Boston, e non ho mai, cioè, nel senso, io ne parlavamo qua il podcast scorso, avevo da un lato la sensazione che si stesse apparecchiando un altro Lakers Celtics, però dall'altro c'era qualcosa nel modo in cui gli affrontavano le partite che non mi dava molto speranza per i Celtics, e quindi poi alla fine si è verificato quello che si è verificato, no? Siamo alle finals.
No, certo, sicuramente. Penso anche che cioè, la squadra di Miami sia proprio una netta estensione di quello che è Spoelstra. Penso che tanti giocatori che sono a Miami in questo momento, al di là di Butler, al di là di Gudala, al di là dei veterani, sono proprio giocatori che ha creato Spoelstra, perché Adebayo è un frutto del lavoro di Spoelstra e del suo staff, Duncan Robinson è un frutto di Spoelstra e del suo staff, lo stesso Herro fondamentalmente sta iniziando a essere proprio il prodotto di Spoelstra e del suo staff. Cioè, nel senso, ha talmente tanto preso su questi giocatori che non si fa scrupoli, ma io penso che sia anche una persona molto esigente. Però esigente in modo costruttivo, no? Esigente che ti urla dietro, fai come dico io, sei una testa di cazzo. È una persona che sa connettersi con i giocatori e tirare fuori da loro il meglio. Questo l'ha sempre fatto, l'ha fatto il primo anno che allenava in una squadra ridicola che ha portato a playoff per 2 stagioni consecutive. È riuscito a farlo anche con un pochino più di difficoltà quando c'erano i Big Three, perché comunque LeBron James dopo 15 partite lo voleva mandare via. Riley lo ha protetto, poi da lì in poi è stato un netto e crescente impatto che ha avuto Spoelstra anche sulla testa di LeBron James, perché se oggi LeBron James è diventato quel che è, lo deve anche in parte alla maturazione che ha avuto con Spoelstra che lo guidava. Quindi da quel punto di vista penso che sia una situazione proprio, diciamo, probabilmente difficilmente può riproporsi altrove, perché comunque Spoelstra è a Miami da 13 anni, è un'istituzione a Miami, un po' come i Santoni collegiali che per 40 anni allenano al solito posto, un po' come Dean Smith, come Coach K, allenano da tanto tempo in quel posto lì, che sono delle vere e proprie istituzioni. E i giocatori a volte crescono anche perché crescono sotto la sua guida, sotto la sua mano, insomma.
Allora, Ciombe, devi sapere che è dall'inizio dell'anno che c'è un po' questo valzer, chiamiamolo così, all'interno di questo podcast, ma poi un po' in tutta la nostra community, che è quella del doppio lungo, no? Il doppio lungo sì e il doppio lungo no. Poi in realtà questi playoff ci hanno insegnato che non esiste la verità assoluta, ciò che non esiste ciò che è meglio, ciò che è peggio, ma esiste ciò che è meglio all'interno di una serie. Detto questo, secondo te, per quelle che sono, ad esempio, la prima cosa che mi viene in mente, le attitudini offensive o comunque fisiche di Bama Adebayo, come sarebbe meglio che affrontassero questa serie, diciamo, i Lakers, più con la formazione che abbiamo usato per battere i Nuggets, quindi con Howard in campo, oppure quella che abbiamo usato contro i Rockets, per esempio, dove i lunghi non si sono visti e di fatto il lungo era Anthony Davis.
Sì, stiamo però,
dici la verità, Ciombe, però.
No. Vedi che Fogel non ci ascolta, quindi puoi stare tranquillo.
No, stiamo parlando di due estremi. Parli di Houston, ti devi per forza adattare al loro tipo di gioco. Con i Nuggets hanno fatto quello che hanno fatto per tutta la stagione, quindi io penso che rivoluzionare in finale contro Miami mandi un messaggio sbagliato, sembra proprio io cambio perché ho paura di Miami, invece secondo me loro devono stare nei loro concetti, nel loro modo di essere e di giocare che hanno sempre avuto durante la stagione, poi eventualmente nulla vieta che in corsa possano cambiare, però il fatto di giocare col doppio lungo contro Miami ovviamente può essere sia un vantaggio che uno svantaggio. Lì bisogna, cioè, sta un po' alla sensibilità e alla lettura di Vogel fare le scelte giuste. Io penso che partiranno col doppio lungo e almeno le prime due partite cercheranno di imporre quel tipo di gioco lì e vedere che reazioni ha Miami. In base a come reagisce allora ti aggiusti, però penso che partire col doppio lungo possa essere utile, anche magari rivitalizzando un po' McGee.
Io invece però credo se fossi che... tu al posto di Vogel, onestamente,
io cercherei di imporre il mio gioco, quindi partirei con il doppio lungo, probabilmente o Howard o McGee, uno dei due sicuramente titolare. Nel corso della partita aggiusterei tanto i quintetti, poi devo vedere quello che succede in partita, perché se loro trovano già subito in gara 1 o gara 2 una soluzione che non mi consente di tenere il doppio lungo, io uno lo tolgo, però cercherei di fare la prima mossa in questo momento, e la prima mossa è quella di stare stabile su quel che è sempre fatto durante tutta la stagione.
Secondo me però partiremo col doppio lungo, i Lakers partiranno col doppio lungo, ma rimarrà Howard in quintetto, ho questa sensazione, anche se ho rivisto la partita che abbiamo giocato.
Però McGee potrebbe soffrirlo un po' meno di Bayo rispetto a Jokic, più per un discorso fisico più che per un discorso tecnico.
Non so lui in che condizioni è al momento, sinceramente, anche se... dicevo che ho rivisto la partita che i Lakers hanno giocato a Miami a dicembre e McGee giocò una grande partita, forse una delle migliori dell'anno, però io credo che lui punterà a giocare con Howard, anche perché se gli Heat giocheranno a zona, come credo che faranno per buona parte delle partite, poi lo vedremo, potrebbero soffrire un poco al rimbalzo difensivo. E quindi magari Fogel vorrà sfruttare quest'arma, cioè il fatto di avere Davis, Howard e LeBron, che dal punto di vista dei rimbalzi offensivi e dei putback potrebbero fare tanto male alla zona degli Heat. Non so come la vedete voi.
No, anch'io penso che la capacità di andare al rimbalzo offensivo sia uno dei punti chiave della serie, da ambo le parti, e che i Lakers penso siano una delle squadre migliori al rimbalzo offensivo che ci sono nei playoff. Miami in questi playoff ha alzato il livello al rimbalzo offensivo, un po' perché giocano con una intensità spaventosa, un po' anche perché hanno trovato delle squadre piccole, corte, e comunque Adebayo ha fatto praticamente quello che voleva. Sarà più difficile con i Lakers, però è anche vero che Miami può soffrire molto questa cosa del rimbalzo offensivo. A rimbalzo offensivo contro i Lakers, specialmente contro degli specialisti come Howard o McGee, per non parlare di Davis, per non parlare anche di LeBron, che quando va a rimbalzo sposta chiunque.
Io non so se siamo già entrati nell'analisi
al massimo facciamo sempre in tempo a tornare indietro,
esatto. Però io proprio mentre guardavo le partite fra i Celtics e gli Heat, una delle cose che pensavo era proprio questa, che praticamente gli Heat hanno due cose che secondo me sono molto molto pericolose per noi. La prima è l'intensità che ci mettono su tutti, perché se ti chiami LeBron James, se ti chiami Anthony Davis, magari certe robe non ti fanno troppa paura, ma io se penso a Kuzma, a Caldwell Pope, questa gente qua, non lo so, io ho un po' paura. Cioè l'unica, la principale paura che ho in merito agli Heat è che anche i loro role player sono in un certo qual modo molto più intensi ed aggressivi e presenti dei nostri. Ho fatto appena un plauso a Caldwell Pope da questo punto di vista, ma una rondine non fa primavera, fra virgolette, a prescindere dalla citazione stupida in generale. Se io spero che questa sia la serie dove Danny Green conferisce,
me la sarei aspettata da Filippo, questa,
esatto. Ma perché non,
non ti vorrei, però allora
non c'è Filippo, non abbiamo nessuno
sta cambiando, ti sta cambiando dentro Filippo,
ma io gli devo fare le paginette dei cognomi in altre lingue, ragazzi, di che stiamo a parlare?
Andiamo avanti.
Comunque, a prescindere da tutto, io ho paura che loro siano, essendo molto più intensi di noi, la nostra forza in termini di rimbalzi, presenza in termini di centimetri, in qualche modo venga livellata dall'intensità che Miami riesce a mettere in campo. E in più, come ha detto Ciombe, una roba che ho visto è che Miami, cioè, a parte che è salita di livello un po' in tutto, però in generale playoff, se non sbaglio, stavo guardando un attimo al volo, e sta tirando giù quasi 10 rimbalzi offensivi a partita. Ne sono un bel po', cioè, voglio dire, non ho i numeri dei Lakers esattamente, però Miami ha fatto dei bei numeri anche in questo senso, cioè nel senso che c'è da stare attenti, perché i Lakers ne tirano fuori 10-1 e i Miami Heat 9.8, quindi stiamo parlando degli stessi numeri. È vero che magari hanno giocato serie contro squadre più piccole, però in generale questo discorso di avere un dominio a rimbalzo, secondo me, potrebbe lasciare un po' il tempo che trova. L'arma principale che hanno gli Heat, poi, oltre a tutto questo, è quella zona che hanno messo in piedi contro i Celtics, che sono una squadra in termini di esecuzione, in termini di tiro, superiore a noi, non in termini di talento, ma in termini di esecuzione e tiro lo sono. E quindi noi dobbiamo sperare che quei maledetti ci prendano un po' dagli angoli, o comunque in generale ci prendono un po' da tre punti, perché sennò la zona si stringe ancora di più, eppure avendo LeBron in campo.
Però secondo noi siamo avvantaggiati, perché a differenza dei Celtics abbiamo un play, diciamo, possiamo chiamarlo play come volete, come LeBron, che è alto e che può attaccare la zona nella parte centrale, diciamo nel buco che si può creare in mezzo, che è una cosa che un po' è mancata ai Celtics, anche se di fatto poi nelle ultime due partite avevano risolto un po' il problema della zona. Ho visto che negli ultimi due match gli Heat hanno avuto un defensive rating di 115, quindi questo vuol dire che Boston alla fine aveva capito come attaccare quella zona, e noi potremmo sfruttare quest'arma, cioè il fatto di avere sia LeBron che Anthony Davis che possono attaccare la zona in mezzo e attaccare l'aria comunque e creare per gli altri. Ovviamente però i nostri tiratori dagli angoli, ovvero Green, KCP e tutti gli altri, dovranno tirare con delle buone percentuali, altrimenti sarà durissimo.
A conferma di quello che diceva Nello, tra l'altro le partite in cui abbiamo floppato quest'anno sono coincise sempre con le partite disastrose che abbiamo avuto al tiro, perché ogni tanto abbiamo questi passaggi a vuoto dove proprio non prendiamo niente, e quando cominciamo a sparacchiare da tre spesso finisce in disastro.
Cioè, come la vedi tu sta zona? Cioè, nel senso, se ce la dovessi descrivere, che tipo di difesa, diciamo, facciamo finta che qua nessuno abbia visto gli Heat, cioè quanto è adattata, quanto è statica, quanto cerca di portare la palla in un certo punto?
Allora, è una zona che non è convenzionale. Allora, al di là del fatto che sia una classica zona pari 2-3 o 2-1-2, come la volete chiamare, comunque è una zona non convenzionale, perché fondamentalmente gli Heat schierano le due ali, i giocatori che a regola in un mondo perfetto stanno dietro nella seconda linea, li schiera davanti. Se ci fate caso, Miami ha davanti nella zona Iguodala, Crowder, Butler, Jones, insomma gente di 2,3 metri, 2,4 metri, di giocatori che giocano, sono ali piccole, ali forti, mentre invece nella seconda linea, nella parte perimetrale, nella parte dietro perimetrale, hanno sempre gli esterni, hanno Dragic, hanno Robinson, hanno Herro. Questo gli facilita un compito. La zona fondamentalmente è debole in post-alto, è debole nei buchi tra la prima e la seconda linea. Avere due giocatori grossi, due ali, due wings in prima linea gli permette di avere già un primo impatto sulla palla, ovvero se giochi pick and roll nella prima linea cambi e hai giocatori che comunque sono grossi ma sono anche rapidi negli spostamenti. Viceversa, quando comincia a muovere la palla, i giocatori esterni che sono più veloci e più rapidi riescono a coprire maggiori porzioni del campo. Quindi, diciamo, è una zona non convenzionale, adattata ovviamente in base al materiale che ha Miami, ma anche in base a un principio che è quello di sovvertire l'ordine naturale delle cose, perché una zona magari può essere un pochino più debole in prima linea perché ci sono giocatori un pochino più piccoli o comunque esterni puri, e magari può essere un po' più forte in seconda linea. Questa cosa qui Miami l'ha completamente ribaltata, ha due giocatori che sono grossi, veloci, rapidi e forti in prima linea, e giocatori molto veloci che riescono a coprire molte porzioni di campo e magari ti evitano quei buchi che dicevo prima tra la prima e la seconda linea. Poi in mezzo c'hai quell'animale che è Adebayo, che praticamente è un giocatore molto verticale ma è anche un giocatore molto orizzontale, e quando hai gente a quella maniera praticamente anche proprio puoi sperimentare e puoi fare anche cose inusitate, come è la zona di Miami. Ora io non so quanto penso che nelle prime due partite Spoelstra non la voglia usare più di tanto, anche contro i Celtics l'ha tirata fuori, mi pare, non mi ricordo se l'aveva già tirata fuori in gara 1 o comunque l'ha usata solo nel secondo tempo o a fini tattici. Poi nel corso della serie l'ha usata proprio in modo massivo, e come dicevate bene voi, i Celtics alla fine della serie, da gara 4 in poi, l'hanno attaccata molto molto bene la zona, hanno tirato anche con ottime percentuali, già anche penso che la partita di stanotte abbiano tirato, io ogni volta che li vedevo a zona, vedevo i Celtics o facevano canestro o facevano canestro da tre o andavano al ferro o comunque si procuravano falli, hanno sbagliato pochissimi tiri o pochissime scelte nella zona stanotte. Contro, ovviamente la zona di Miami non è una zona che di quelle che ti dice ok, te non fa più canestro perché ti fai da zona, è una zona che serve, che tra l'altro è sempre ruotata, difficilmente fanno più di due possessi a fila zona, alternano uomo zona appunto perché vogliono mettere nelle condizioni d'attacco di pensare, vogliono rompere un po' qualche fluidità offensiva, vogliono costringere gli avversari un attimo a riflettere, a perdere tempo, a incepparsi eccetera eccetera. È un'arma molto tattica e penso che comunque all'inizio la vedremo un pochino meno rispetto a quella che abbiamo visto nella fine della serie contro Boston. È anche una, diciamo, la mossa d'emergenza di Miami quando c'è o da cambiare ritmo, o da recuperare un vantaggio, o da cambiare il volto della partita. Quindi, secondo me, la vedremo molto in pianta stabile da gara 2, gara 3 in poi. Gara 1 penso che le vedremo pochissimo.
Io, tra l'altro, questa roba che hai detto con le ali, diciamo, su nella zona pari, è un trend che magari, forse, probabilmente l'ha lanciato Spo, però per esempio pure Vogel, quando abbiamo fatto la 3-2, contro i Nuggets, ha messo Davis in punta proprio per il discorso di avere una copertura su quelli che erano possibili uscite del pallone dalla punta verso gli angoli.
Quello è un classico della zona, solitamente il giocatore più mobile e più lungo lo hai sempre in punta della zona 3-2, dico. Non è raro, non è inusitato vedere una cosa del genere.
Però durante la stagione avevamo visto molto spesso LeBron lì, invece quando si era visto qualche volta la 3-2, invece contro Denver, io almeno, non so, magari è una roba che ho visto solo io, però
no,
prima...
Sai, nella 3-2 la punta è un po' la postazione chiave, anche quella un pochino più tattica, la puoi usare per rompere l'attacco mettendoci appunto Davis, o ci puoi nascondere, diciamo, il difensore che vuoi un attimo tenere fuori dalla manovra per non indurla a prendere falli o comunque proteggerlo un attimo, quindi la punta serve un po' a quelle due cose lì.
Tra l'altro poi anche il nostro modo di attaccare la zona clasha particolarmente con quello che ci ha appena descritto Ciombe, perché i nostri migliori attacchi alla zona sono stati quando LeBron è riuscito a ricevere in punta,
che dicevo prima io, infatti
con Iguodala e Butler o Iguodala e Crowder messi lì, la vedo dura che riusciamo a far arrivare quella palla in punta dalla quale poi LeBron, o comunque all'altezza del tiro libero, mettiamola così, dove poi LeBron ha fatto un po' quello che voleva. Quindi io sinceramente, poi magari come dice giustamente Ciombe, su 48 minuti Spolestra la usa 20, quindi tu in quei 20 devi soffrire, 25 devi soffrire, e negli altri devi cercare di avere un offensive rating altissimo, anche cercando soprattutto di giocare up tempo, perché poi alla fine in realtà la mossa da fare per noi è una sola: cercare di continuare a spingere il pallone prima possibile, anche da canestro subito, che è una roba che si è vista molto contro i Nuggets e che per forza di cose dovremmo fare anche contro Miami, perché quando poi Spoelstra eventualmente utilizzerà questa zona,
e si è vista un po' in, molto anche durante la stagione in realtà questa cosa qui, cioè di partire subito da rimessa, partire
l'abbiamo un po', cioè da canestro subito durante la stagione sarà vista un po' di meno. Questa volta ci sono stati dei momenti in cui abbiamo veramente estremizzato, che poi tra l'altro riuscirò a colato quando la palla la spinge LeBron James, ovviamente, dire, se la spingessi io sarebbe un'altra roba, tanto che la spinge LeBron James, insomma, la palla è abbastanza in cassaforte. Però il discorso di attaccare la zona descritta da Ciombe è proprio quello: dobbiamo assolutamente andare up tempo e dobbiamo assolutamente cercare di non permettere a Miami anche di pensare come difendere, perché nel momento in cui loro pensano come difendere hanno sia gli uomini per fare il single coverage, sia questa zona tattica, sia tutta una serie di aggiustamenti difensivi in tutto quello che è direzionare pick and roll, in tutto quello che è avere single coverage per Davis, perché magari Adebayo io lo vedo un pelo più forte in aiuto rispetto al single coverage, ma sicuramente il single coverage su Davis può fare la differenza, e poi c'è una serie di giocatori che può ruotare su LeBron, che sono Butler, Crowder e Iguodala, che voglio dire, se fanno un quarto d'ora a testa su LeBron sono cazzi, mettiamola così. Quindi alla fine l'unica arma, l'arma principale dei Lakers deve essere cercare di andare up tempo e che poi quei maledetti ci prendano tre punti, un minimo.
Ah, esatto, è centrato il punto, Nello, perché il punto fondamentale abbiamo visto anche a tratti nella serie con i Nuggets, il nostro attacco a metà campo, seppur la difesa dei Nuggets ha overperformato in certi tratti, è proprio quello, il nostro attacco a metà campo per diversi minuti stalla veramente in maniera molto pericolosa, e contro una squadra come Miami che ha una qualità difensiva soprattutto in questi playoff esagerata, è veramente un rischio da evitare, e quindi i punti facili, i punti in transizione, quelli che sono la nostra arma migliore avendo LeBron e Davis, devono essere quelli più ricercati, perché il non schierare quella difesa con quegli uomini, specialmente con tanto materiale a buttare addosso a LeBron, passa tanto della nostra serie.
Secondo me, per andare in transizione, come dite voi, un'altra chiave sarà cercare di pressare anche un po' a tutto campo i portatori di palla degli Heat, perché l'ho visto già questa notte, ma anche nelle altre partite, qualche difficoltà ce l'hanno Hero, Dragic o Butler quando vengono un po' pressati, ed è una cosa che hanno fatto molto bene sia Caruso che KCP in questi playoff, anche Green, e credo che la rivedremo nella nostra metà campo, proprio con l'obiettivo di creare delle difficoltà agli Heat quando iniziano a fare quei loro giochi con gli end-off di Adebayo o i tagli verso il ferro sempre innescati da Adebayo, cercare di pressarli, di farli entrare più tardi nei loro giochi, secondo me può essere una buona soluzione per i Lakers per anche generare dei punti facili in transizione.
Anche perché se non fermiamo Dragic prima che prende velocità poi è una tragedia, perché è proprio un tipo di giocatore che soffriamo tanto, una volta che ha passato la metà campo è al ritmo e riesce a leggere quello che gli sta succedendo davanti, ci può fare veramente male, oltre a caricare di falli tutti i nostri esterni, cioè avere cioè quasi scegliere di non far spingere a lui la palla ma farla spingere a uno fra Erro, Robinson o comunque gli altri, è una roba che Vogel secondo me prenderà in considerazione, perché comunque l'abbiamo fatto contro Lillard, l'abbiamo fatto in qualche modo anche contro Houston, abbiamo visto che lo possiamo fare, come hai detto giustamente tu, non so quanto questa possa essere, oddio lo dico tutte le serie, però non so quanto possa essere la serie di Caruso da questo punto di vista, nel senso che mi aspetto di più da lui in quello che sono le nostre difficoltà a difendere a metà campo e ad attaccare a metà campo. Il discorso di andare lunghi, soprattutto su Dragic, io penso che Pop sarà l'indiziato numero uno.
A proposito di questo, ti volevo chiedere come saranno secondo voi gli accoppiamenti difensivi dei Lakers all'inizio della partita. Mettiamo che ci sia in quintetto o Howard o McGee. Io immagino che Crowder lo marcherà Davis, che KCP andrà su Dragic, che uno dei due lunghi andrà su Adebayo, e poi mi viene il dubbio chi andrà su Butler, se andrà Green o se andrà LeBron, perché comunque c'è Robinson da inseguire sopra i blocchi ovunque in giro, e non so se LeBron possa.
Io provo a mandare Green in giro a seguire l'avversario, sinceramente mi fa molta paura.
Appunto, io credo però,
che quella è una roba. Quella è una roba che il Green, che stava bene, sapeva fare bene.
Sì.
Voglia, sì. Certo. Cioè, era la
Io non voglio che ci vada LeBron. Esatto. Cioè, penso che, io penso che lui prenderà Butler invece. Cioè,
io non lo so. All'inizio. Non lo so,
Tutta la partita, secondo me, gli mette KCP su Butler.
No, c'è
KCP gli prende Dragic.
Dici?
Sì, per forza, è l'unico che può fermarlo un po' la lunga gittata. E uno dei motivi per i quali secondo me potremmo abbassarci prima del dovuto è pure questo.
Sì. E anche perché questo. Onestamente Davis, che sta su Adebayo e prova, diciamo, a distruggere quegli end-off che fa Adebayo, cioè farli con Tice, con Brook Lopez o gli altri lunghi che ha affrontato Adebayo, un conto farli con Davis con la sua lunghezza delle braccia, sarà più difficile per Adebayo. Quindi io capisco il discorso di restare big e lo condivido, però ci voglio vedere anche tanto Davis su Adebayo, proprio perché questa, insieme al pick and roll, è la principale fonte di gioco offensivo degli Heat. Non so che ne pensa Ciombe.
Esatto, come si accoppiano gli Heat, Ciombe, secondo te?
Allora, io vi dico, secondo me, come si accoppiano anche i Lakers. Secondo me su Robinson ci spendano Caldwell Pope, che è quello che ha un pochino più corsa, quello che ha un pochino più agilità nel muoversi sui blocchi. Green lo fanno marcare, gli fanno marcare Dragic, in cui gli può dare un pochino di noia, perché comunque Green è anche alto, insomma è grosso. E LeBron, sì, Butler, anche perché se mette LeBron su Duncan Robinson, LeBron a 36 anni muore dopo 10 campi, perché Robinson corre veramente tanto. Allora, Davis all'inizio cercheranno di accoppiarla a De Baio il meno possibile, lo accoppieranno con Adebayo nei secondi tempi. Nei primi tempi provano a mettergli addosso Howard o McGee, e Davis invece lo mettono a fare un po' il battitore libero, un po' il giocatore in aiuto, sempre con occhio di riguardo, che comunque, al di là del fatto che Crowder possa spaziare il campo, Anthony Davis è anche un giocatore che riesce a coprire grandi fette di campo in poco tempo, cioè molto rapido. Quindi da quel punto di vista lì penso che Davis sia l'accoppiamento iniziale di Crowder o del 4, diciamo.
Deve stare anche molto attento, perché Crowder sta sparando anche molto bene dall'arco.
Sì, ora nelle ultime due partite ha cominciato a
spadernare
su piedi per terra. Praticamente non fa canestro mai da tre. Però si è reso utile in taglio, si è reso utile come bloccante. Cioè la cosa di Miami è che anche se c'è una serata storta al tiro, si può riciclare facendo qualsiasi altra cosa.
E quello che mi piace un sacco che fanno loro sui tagli, cioè quando riescono
Crowder stanotte ha fatto 1 su 5 al tiro da 3, però si è fatto pescare un paio di volte in taglio con tutta la difesa che gli girava le spalle. Quindi contro gli Heat non c'è un giocatore che puoi nascondere, anche LeBron James, che ogni tanto si addormenta o comunque si riposa in difesa, in questa serie è chiamato ad avere un impatto fisico più prolungato e un pochino più decisivo anche in difesa e da subito, perché ripeto, a parte quando c'è Iguodala in campo, che è uno che comunque ogni tanto battezzi, a parte le partite che fa 5 su 5 al tiro, non lo puoi nascondere su un edilio, che è tanto lui sta fermo su un quarto di campo, te ti puoi riposare, puoi prenderti il tuo turno di riposo in difesa. No, Miami è una squadra che muove tutti e 5 i giocatori, li muove bene, non ti permette mai di resettare, che è una cosa che invece i Lakers amano fare, quello intanto di resettare, di, diciamo, staccare leggermente la spina, e con loro devi stare concentrato 24 secondi, concentrato e attivo. Quindi sì, questo sarà interessante vedere come funziona a livello di accoppiamenti difensivi dei Lakers.
Tra l'altro dubito che vedremo la zona dei Lakers.
Ma non lo so, guarda... Dipende. Sono convinto. Cioè, queste cose te le tieni in saccoccia al momento giusto, quando non puoi fare altrimenti, o comunque voglio di cambiare un po' le cose, le carte in tavola, la tiri fuori, perché comunque al di là del fatto che Miami fa la zona, e penso che l'attacchi anche bene, però quando giochi magari 30 minuti a uomo e poi per 3 minuti trovi davanti una zona, quei 3-4 possessi rischi di buttarli via prima di capirci qualcosa. Quindi ecco molto spesso qual è l'utilità della zona. Parlando invece di accoppiamenti difensivi di Miami, penso che ovviamente Dragic sarà sul giocato sull'esterno dei Lakers, che corre meno, o comunque che si muove meno, ovviamente non LeBron, e quindi penso che sarà probabilmente su Caldwell Pope, mentre invece Duncan Robinson sarà su Green, Butler ovviamente si terrà LeBron tutto il tempo che starà in campo, a meno che in campo insieme a lui non ci sia anche Iguodala, o comunque Iguodala e Crowder insieme. Crowder marcherà inizialmente Davis, e Adebayo farà la cosa che dicevo prima di Davis, all'opposto, ovvero inizialmente partirà lontano da Davis e poi nel momento clou sarà lui il suo marcatore principale.
Sei sicuro che non ci andrà Crowder su LeBron dall'inizio?
Non lo so, no, non penso. Penso che comunque quello faccia parte di una staffetta che Miami può spendere su LeBron. Tanto poi alla fine il gioco degli accoppiamenti è un gioco proprio un gioco di stile, perché poi tra blocchi, certo, eccetera, rischi di avere sempre anche Dragic su LeBron, cioè lo vai a puntare o Dragic o Herro o Robinson e ti giochi il cambio con LeBron. Viceversa, anche di là, se incominci magari a bloccare lontano dalla palla per coinvolgere LeBron nei blocchi di Miami, quelli per liberare i tiratori, allora lì sì, cioè nel senso sono tutti dei fattori che possono incidere tremendamente al di là del singolo accoppiamento difensivo.
Una delle paure che io ho in termini di possibili vantaggi che gli hanno è che la strutturazione, come ha spiegato bene Ciombe, di tutti quei cambi, blocchi lontani dalla palla, tutti questi giri end off, in qualche modo possano sfiancare un poco, soprattutto LeBron. Perché io sono convinto che Spoelstra cercherà in qualche modo di prima cosa di togliere la luce ai Lakers, togliendo energia a LeBron. Anche per questo io sono, diciamo, i Lakers ovviamente in questo momento hanno il 51% di possibilità, non è che ci si deve nascondere.
Favoritissimi
però se io devo guardare a sta serie, penso che più la serie si fa lunga più è difficile per i Lakers stare dietro questo tipo di strutturazione offensiva degli Heat. Quindi secondo me soprattutto LeBron cercherà di fare power play subito nelle prime due, perché sono troppo troppo importanti dal punto di vista di gestione proprio di questo tipo di situazione. Cioè se lo cominciano a far correre avanti e indietro, poi le gambe gli vengono meno, avremo troppo bisogno degli altri, e io sinceramente degli altri in questo momento ho fiducia fino a un certo punto, perché poi dei nostri chi è che ha giocato una finale NBA? Danny Green,
anche Miami c'è un'incognita secondo me, eppure questa per loro, non hanno sì, grande però esperienza a livello di finals, beh, ecco, poi è chiaro sono underdog, quindi magari mettono, capito, qualcosa in più.
E poi come attitudine, Giuseppe, a me loro dal punto di vista di intensità mi fanno impazzire, cioè nel senso non ce n'è uno che si risparmia a minuto, cioè hanno fatto giocare solo Monil l'ultima partita, cioè,
però Nello, obiettivamente lo star power alle finals è sempre importante, cioè no, avere i due giocatori migliori della serie, perché
ma l'ho detto prima, cioè 51%
cioè sì, no, condivido il tuo ragionamento, e io temo gli Heat proprio come nessuno, però credo che veramente i Lakers possano fare valere e debbano far valere lo star power come è giusto che sia.
No, quello senz'altro.
Ciombe, tu non fare lo scaramandico, qua sono io quello napoletano.
No, ma io guarda, sono abbastanza sereno, perché come diceva anche fuori onda, io se vince Miami sono contento, stragodo e me la godo, però insomma io sono contento anche se vince Los Angeles.
Insomma, per questo
ti no, perché vincono alcuni Lakers.
Allora, Ciombe, non farlo scaramantico, dacci un pronostico di questa serie, dai, come va a finire?
Allora, secondo me questa serie va a finire come finì la serie Lakers Magic del 2008-9.
9-9, sì, sì.
9-9. Cioè,
ovvero i Magic arrivarono alle finali come la squadra di underdog pronta a bullizzare, comunque a mettere in discussione la squadra più forte, e poi alla fine l'hanno sono stati smontati pezzo pezzo. Io penso che si possa ripetere la stessa storia. Rispetto a quei Magic, gli Heat hanno un grandissimo allenatore, una squadra molto più coesa che poi col senno di poi si è scoperto essere quei Magic. Comunque, come dicevate voi, tutto sta nelle prime due partite. Se Miami fa gli scherzetti che ha fatto a Boston o a Milwaukee e diventa una serie lunga, non lo so, cioè più diventa la serie lunga meno i Lakers diventano favoriti.
Andrea, che ci dici tu invece?
Anch'io ho veramente l'avversario peggiore che potrà capitare dall'est, ovviamente sugli Heat, e numero secco non saprei dirti se è 4-1, 4-2, 4-3. Spero, credo i Lakers per pochissimo, come detto 51-49, però davvero le prime due gare sono quelle fondamentali, seppur LeBron forse a livello di minuti ha fatto dei playoff comunque nella sua carriera con minutaggio onesto, ha avuto un impatto fisico in queste due serie con Nuggets e Houston veramente importante, e non so quante cartucce possa spendere se la serie diventa davvero lunga. Quindi dico Lakers, ma tutto dipende veramente dalle prime due partite.
Nello?
Se i Lakers vincono le prime due finisce 4-1. Se i Lakers, come dice Ciombe, vedo delle similitudini con quella squadra là, solo che diciamo, i Heat hanno la fortuna di non avere quel Dwight Howard. Mentre invece se i Heat vincono una delle prime due non mi meraviglierei di vedere una gara 7. E poi là ovviamente, gara 7
favoriti i Lakers, perché LeBron non perde mai le gara 7.
Ta zitto, cioè, vedi di
finire. Avevo chiesto di non essere scaramantico e proprio ce l'hai
detto. Questo è andato di fatto, no?
Io lo sai che sto facendo io in questo momento.
Che stai facendo? Oh, ti sta toccando?
No, non ci interessa. Giuseppe, vai avanti per l'amor del cielo.
Io purtroppo penso pure che si andrà per le lunghe. Penso che si andrà a gara 7, però devo dire la verità, non faccio lo scaramantico, sono d'accordo con Ciombe, penso che se si va a gara 7 LeBron non la perda quella partita, quindi dico Lakers in 7 e vedremo come andrà, però sarà una serie durissima e lunga.
E dico Lakers in 7 anche io, sono d'accordo con voi. Insomma, ringrazio tutti, ringrazio in particolar modo Ciombe per essere stato qui con noi, e grazie davvero di essere stato qui con noi e aver passato un'ora insieme.
No, grazie a voi, poi ci risentiamo quando festeggerete il 17° titolo.
No!
Ciombe,
salutalo tu Ciombe, dai.
Anche perché porta bene il 17°.
No, tra l'altro io a Ciombe gli voglio dire solo che io so tipo dove abiti, più o meno, quindi...
Sì.
Siamo arrivati alle minacce addirittura.
Mi ci hanno portato loro a maialetto le prime volte, questo era proprio così, no? Ti ricordi, Ciombe? Alle 24 ore passate, quindi sta attento, eh?
Io lo sapevo che sarebbe finita minacce. Ciao Andrea.
Io voglio bene a Ciombe, lasciamolo bene.
Ciao a tutti.
Ciao Giuseppe.
Ciao a tutti, in particolare a Filippo, ovviamente.
Ecco. E allora ne approfitto in chiusura di puntata per dirvi che insomma siamo alle finals, e quindi ogni sera dopo la partita andremo in diretta per una live di 20-30 minuti più o meno, in cui discuteremo della partita, appunto della serata precedente, e fermo restando che poi tutti i martedì mattina alle ore 9 saremo sempre qui con la solita ora di podcast.
E poi vi romperemo le palle pure con articoli di analisi, insomma.
Esatto, bravo Giuseppe. Esatto, articoli pre-partita, articoli post-partita, analizzeremo insomma tutta la parte tattica del match.
E le paginette di Filippo.
Non mi interessano quelle, no? È uguale. Insomma, questo è tutto quello che vi proporremo per queste finals. Grazie dell'ascolto e arrivederci come sempre a martedì prossimo, Lakers Speaker Corner. Ciao a tutti.
Way and down it goes! Dwight Howard, that's his 7-3 in his career! Murray moves down into the left corner, starting to find some traction. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.